Al voto, al voto!
Al voto, al voto!
C'è chi mi chiama figlio di puttana, che c'è di male, l'importante è aver la mamma.
Al voto, al voto!
Il panorama delle elezioni amministrative raccontato da RT. Conduce Nicola Bossi, direttore di Perugia Today.
RT, la radio della politica, siamo prontissimi e oggi abbiamo un amico che arriva da Perugia, ma che amico, Stefano Vinti, della nostra trasmissione Al Voto Al Voto. Stefano Vinti, consigliere regionale, assessore, ma soprattutto un indomito uomo della sinistra, di quella sinistra vera, di quella che parla di lavoro, di diritti e non di radical chic qua e là. Ancora sulla breccia, e l'abbiamo visto anche in trasmissione ultimamente nelle televisioni locali, ma soprattutto agguerrito per una grande ritorno alla vittoria a Perugia delle sinistre. Sbaglio, Stefano, benvenuto.
Salve Nicola, grazie dell'invito.
Allora, da Perugia che si dice? La coalizione della Ferdinandi, di cui anche tu sostieni come associazione Umbria Left, ma anche come movimento per la sinistra, se non sbaglio, come va e soprattutto che sensazioni hai in questa Perugia del post Romizzi?
Dunque, io credo che chiaramente con la fine dei 10 anni di Romizzi si chiude una fase e volenti o nolenti la città dovrà aprirne una nuova. Al momento per il governo di Perugia diciamo che abbiamo due candidate che esprimono a occhio e croce, diciamo, le coalizioni più forti, centrodestra senz'altro, e anche una coalizione che non è possibile chiamarla centrosinistra, perché il centrosinistra non c'è più, avendo aderito il Movimento 5 Stelle, che non si dichiara né di destra né di sinistra, perciò una coalizione la possiamo definire progressista. Ma la novità vera non è tanto la coalizione progressista, che a dire il vero grosso modo fu composta anche nelle precedenti regionali con la vittoria della T6. La novità vera è il pescaggio di una candidata che oggettivamente io credo è una grande novità per la città, per la politica, in quanto è una persona che non deriva direttamente dalle vicende politiche, non è espressione delle segreterie, non c'ha tessere politiche in tasca, ma viene da quello che si dice un po' abusando la società civile. Questa è una società civile
ben individuata, nel senso del grande mondo, diciamo, la sinistra, nel volontariato, nel welfare, no, perché lei è connotata molto in questo aspetto, Ferdinandi, questa ragazza che comunque ha riempito il Capitini, cosa che non è semplicissimo, poi conta quello che conta, però insomma l'entusiasmo, no, prima di partire è importante.
No, certo, appunto io lei ha svolto dell'azione che è un po' difficile definire di sinistra, direi fortemente sociale, e nella sua quotidianità in questi anni, e appunto ha riscosso, come tu hai registrato e come anche i mezzi di informazione e di comunicazione hanno registrato, nei suoi confronti c'è stato un'attenzione che era difficile immaginare, insomma. Adesso io ero dentro, ma insomma ho avuto più voci, più riscontri che mi hanno detto che fuori dei Capitini c'era tantissima gente che non è riuscita a entrare, altri che hanno visto l'impossibilità di entrare hanno con la macchina sono andati, ritornati a casa, sono andati al centro, ecco, insomma, sicuramente per come si è presentata e per come c'è stato il riscontro. Ma io credo, Nicola, che c'è stato un riscontro positivo, perché negli ultimi 7-8 mesi, diciamo, da dopo l'estate, c'è stato un susseguirsi di ipotesi di candidati di questa coalizione mentre si andava formando, che per il popolo della coalizione erano veramente disarmanti, tipi alla Fora, che non si è mai capito se stava a destra, a sinistra, sopra o sotto. Poi candidati sicuramente qualificati nel loro ambito professionale, ma non si può dire che certamente dei trascinatori. Oppure a un certo punto, gli ultimi mesi, si era arrivati a ipotizzare candidati dello schieramento di centrodestra, assessori di centrodestra.
C'era parlato sì, della Edi Cicchi, ma anche di Filippo Calabrese, l'area cattolica vicino a Guria, che sarebbe ipotizzato, trasferito. Certo. Da qui poi le dimissioni di Saulo, no? Del presidente, del segretario comunale.
Perché lui sosteneva questa tesi, che secondo me vecchiotta e superata, che come se tutti fossero dei soldatini, ma mi sembrava veramente una vicenda di decenni fa, che il popolo della sinistra stava fermo per dare la candidatura a una donna o a un uomo di centrodestra. Insomma,
sì,
questa era una cosa che scoraggiava, diciamo, l'elettorato attento, l'opinione pubblica.
Come per centrodestra bisognava per forza un socialista da candidare per provare, no, a fare risultato. Come se i propri fossero poi nulla, no? Certo, scoraggia, certo. Un po'. Bene, Stefano, primo blocco, poi ritorniamo subito a pubblicità. Siamo tornati di nuovo al voto da Perugia. Stefano Vinti, storico assessore, consigliere regionale di Rifondazione, quando Rifondazione in Umbria stava al 10%, erano anni particolari. Stefano, abbiamo parlato nella prima parte di quello che sta accadendo a Perugia, di questa candidata Ferdinandi a Perugia del centro-sinistra, che è riuscita a radunare una coalizione ampia, anche con tanti pezzi a sinistra che un tempo sarebbero andati antagonisti al PD. Però ritorniamo a Perugia, tu sei stato uno dei pochi che ha elencato una serie di elementi per cui dire che Romizzi, il sindaco amatissimo di Perugia, che si candidasse forse ancora oggi prenderebbe il 70%, però nel suo mandato ha fallito. Condividi ancora questa tua opinione o l'hai cambiata, e quali sono secondo te i punti dove in realtà ha perso Perugia e addirittura è retrocessa in qualità della vita rispetto agli anni passati?
Sì, io credo che Romizzi non ha prodotto la svolta che la sua elezione aveva lasciato immaginare. E dopo 10 anni possiamo dire che Perugia non è che sta molto meglio rispetto a un decennio fa. Non sta molto meglio perché il declino che era già iniziato, lo tengo a precisare, non è che per questo do una responsabilità diretta a Romizzi, il declino che era già iniziato non è stato invertito e ha proseguito, e ha proseguito in moltissimi suoi aspetti. Allora, le cose più evidenti sono che a Perugia e nella provincia di Perugia la mortalità delle imprese è più alta delle nuove nascite, e cioè c'è una crisi proprio dell'impresa in città. Il comune c'ha responsabilità o meno, insomma, adesso ognuno lo dirà, ma certo Perugia non vive una delle sue stagioni più ricche e più floride, anzi è in una fase appunto di crisi. A Perugia c'è una crisi molto pesante della sanità pubblica. Dice il comune che c'entra, il comune c'entra perché il sindaco è l'autorità massima della sanità e della salute del proprio comune, e in questi 10 anni mai, e dico mai, abbiamo sentito il sindaco pronunciare una parola rispetto al collasso della sanità pubblica e del suo irruento processo di privatizzazione. Una privatizzazione che comporta la diseguaglianza dei cittadini di fronte alla malattia e al dolore in relazione al proprio reddito.
Va detto, sempre facendo l'avvocato del diavolo, che l'Umbria ha il più basso tasso di privatizzazione della sanità, no? Rispetto alle altre, le altre regioni. Privato.
Ma, io ho lasciato la regione nel 2015 e la privatizzazione era il 6%. Adesso la privatizzazione è il 17,6%.
Immaginavo.
17,6%. Perciò qui io i numeri, non è che la sensazione.
No, però molta privatizzazione, sempre facendo avvocato al diavolo, è servita anche per fare convenzioni e smaltire, no, quello che è stato poi l'incubo pandemia, ma anche oggi le liste d'attesa. Non trovi?
No, non trovo, perché quei 6,5 milioni dati alla sanità privata potevano essere utilizzati benissimo per aumentare il personale, per far lavorare a ciclo continuo l'apparecchiatura per gli esami del Silvestrini, per esempio, perché potevano essere utilizzati per utilizzare le sale operatorie non al 30% come adesso, ma al 100%. 6,5 milioni sono stati dati alle strutture private. Tu capisci che di fronte a queste questioni, con il sindaco muto, per opportunismo ovviamente, io non so se lui è d'accordo o meno, ma non abbiamo il piacere di saperlo, ma essendo anche il segretario di Forza Italia, è chiaro che avendoci l'assessore e il gruppo consiliare, è chiaro che evidentemente consentiva a certe pratiche. Ovviamente poi, da Gualdo Tadino, io sconsiglio di fare un giro in macchina a Perugia, perché questo proprio non si capisce, Nicola. Tu mi devi dire per quale motivo l'amministrazione comunale ha lasciato per 10 anni che la viabilità della città degradasse in questa maniera. Io non lo riesco a capire, no? C'è anche un assessore preposto a questo, poi domani tutto il giorno che fa. Poi lì, se uno va dentro la buca, c'è il rischio che non servire più.
Diciamo, sì, che il problema viabilità e strade è oggettivo. Per quanto, no, dei rattoppi si fanno, bisognerebbe capire come spendono i soldi delle multe, che sono tanti, per legge il 50%.
Le multe, io lo so direttamente, ci sarebbe una convenzione stipulata con l'ANCI, e tra l'altro lo dovrebbero fare anche per legge, che le risorse delle multe dovrebbero essere impiegate sulla viabilità e sulla sicurezza stradale.
Almeno il 50%.
Non conosco il bilancio a fondo fino a questo punto del Comune di Perugia, ma ne dubito fortemente, stante lo stato delle strade in città, che siano stati fatti degli investimenti significativi. Dopodiché noi abbiamo alcune questioni, per esempio 10 anni fa era un problema enorme quartiere di Fontivecchia, è restato identico, tutte chiacchiere, ma nessuna politica che modificasse quello stato di cose.
Bene, Stefano.
I dati sull'utilizzo delle sostanze in città sono sempre stessi. Qui non è che se non lo dicono i giornali locali,
ci sono le situazioni, i dati sono chiari. Bene, Stefano, ti ringraziamo. Grazie.
Ringrazio io,
grazie, ci vediamo presto a Perugia. Un abbraccio, grazie.
Ciao.
Formazione.
Seconda parte della nostra puntata al voto, e dopo Stefano Vinti, che abbiamo parlato su Perugia, arriva sempre da Perugia la nostra senatrice Fiammetta Modena, oggi segretaria regionale di Forza Italia, e che proprio in questi giorni, per il territorio di Gualdo Tadino, dove stiamo registrando, ma siamo radio regionale ormai a tutti gli effetti, ma con il cuore ancora a Gualdo, a sorpresa ha tirato fuori una sorta di scacco matto che potrebbe consentire finalmente l'unità del centrodestra, che a Gualdo Tadino è un'utopia ormai da diversi anni. Fiammetta, benvenuta, grazie, sei su RT 100 del Centro.
Grazie, grazie Nicola, grazie a voi per l'ospitalità.
Lanciamo per la prima volta, tu ieri, dopo aver sentito i territori, ovviamente Forza Italia Comunale, e dopo settimane difficili trattative, hai lanciato una proposta importante: le primarie, le prime primarie per Gualdo Adino, ovvero dare voce ai simpatizzanti e tesseranti del centrodestra per trovare la quadra giusta, anche perché ci sono al momento diverse candidature, Simona Vitali, Fratelli d'Italia, e c'è poi Erminio Fofi, già vice sindaco civico, ma appoggiato da Forza Italia. E ti do questa notizia: Simona Vitali, ci dicono dalla regia, ha accettato le primarie. Che cosa prevedi, e se ci spieghi bene la tua proposta?
Dunque, la proposta intanto non è una proposta personale, è una proposta che è nata sulla base di una serie di confronti che abbiamo fatto con il coordinamento provinciale, con i nostri territoriali di Gualdo Tadino, perché ci siamo posti il problema che hai evidenziato poi anche tu, cioè che andando a votare a Gualdo Tadino con un centrodestra staccato su tre candidature, cioè Fofi, La Vitali e Pennoni, era un centrodestra sacrificale praticamente. Questo non era quello che ci chiede la città, cioè ci chiede come centrodestra, perché la città viene da 10 anni di amministrazione di centrosinistra che l'ha relegata al declino. Però bisogna anche trarre, diciamo, dai vincoli le opportunità, cioè se ci sono tante candidature, che cosa significa? Significa che c'è tanta voglia di cambiamento, c'è tanta voglia di mettersi in gioco, c'è tanta voglia di cambiare la pagina per Gualdo. Quindi trasformiamo i vincoli in opportunità, diamo la parola agli elettori di centrodestra. Il patto è che chi vince sarà appoggiato dagli altri,
ovviamente, senza se, senza ma,
e si va a una candidatura unitaria contro l'amministrazione di centrosinistra.
Già il fatto che Fratelli d'Italia abbia accettato, adesso sentiremo. Pennoni è una figura sì, che viene da ambienti moderati, che potrebbe anche lui approfittare di questa occasione per mettersi in gioco e avere poi anche una struttura più consolidata, no? Rispetto ad andare in una corsa solitaria. E tempi tecnici, Fiammetta, noi parlavamo anche un po' sul giornale, si pensava i primi di aprile, insomma, prima decade.
Sì, non si può andare oltre il 15 di aprile, certo. Però non dimentichiamoci che è anche un modo con cui si apre di fatto una campagna elettorale del centro. Certo. Chiaro che ci sarà una mobilitazione di carattere generale, quindi in positivo non è tempo perso, tanto per capirci.
No, anzi, lì si aprono già le danze, insomma, prima delle liste, tutto quanto. È una novità a livello umbro, è una novità quella delle primarie nel centrodestra, o sbaglio?
No, non sbagli, lo facciamo anche perché Gualdo è un comune sotto i 15.000 abitanti, questo chiaramente ha reso, no, le cose tra virgolette più semplici da pensare, perché non c'è la problematica relativa ai simboli. Sono state fatte già delle esperienze nell'ambito del centrodestra di questo genere e non sono state tra l'altro negative, ma non in Umbria, è la prima volta in assoluto, sì.
Bene, quindi anche perché non c'è il doppio turno, non è che ci si presenta i visi e magari si possa trovare un accordo poi in un eventuale doppio turno ballottaggio, qui basta un voto in più e si prende tutto. Parliamo un attimo di Forza Italia. Dato dell'Abruzzo certamente entusiasmante, no? 13,76 di consenso, la conferma di Marsilio del centrodestra che non è mai avvenuto in Abruzzo, e soprattutto la Forza Italia in grande forma, e anche a Perugia il 17 si annuncia una convention di rilancio del partito che potrebbe essere veramente importante.
Sì, il 17 siamo tutti per la presentazione infatti della lista con Andrea Romizzi al Teatro Brecht a San Sisto, ma Forza Italia ha avuto uno scatto di reni straordinario nel momento in cui è venuto a mancare il presidente Berlusconi. Sembra incredibile, ma questo è successo, cioè la classe dirigente, persone che improvvisamente avevano abbandonato sono rientrate, cioè nessuno vuole disperdere questo patrimonio. E il lavoro che stiamo proponendo quindi è proprio un lavoro territoriale, serio, responsabile, la classe dirigente ce l'abbiamo, e il risultato dell'Abruzzo per noi, guarda, tutte le chat oggi di Forza Italia a tutti i livelli, dal nazionale in giù, erano una esplosione, è importantissimo, perché non è il sondaggio per capirsi, no? Ma è la prova provata che che con un lavoro di un certo tipo, capillare appunto, e che incarna un po', no, quello che per la nostra comunità di Forza Italia, noi siamo saliti rispetto alle politiche e alle regionali precedenti.
Benissimo, andiamo adesso in pubblicità, poi torniamo con l'ultimo blocco.
RT, un mondo di musica e di informazione.
E siamo tornati al voto, al voto. Siamo sempre su RT, Radio della Politica. Con noi per questa seconda parte la senatrice, nonché coordinatrice provinciale di Forza Italia, Fiammetta Modena. Abbiamo parlato delle primarie Gualdo, ma adesso trasvoliamo di nuovo sopra Corso Mannucci, dove, perché Perugia è la sfida delle sfide in vista dei regionali. E si dice sempre, chi conquista Perugia conquista già mezza regione. E voi avete appoggiato, senza se, senza ma, un candidato che non è della vostra, del vostro partito, ma viene da Fratelli d'Italia, ed è Margherita Scoccia. Come mai, e soprattutto che caratteristiche ha questa, ricordiamo, un architetto molto, molto apprezzato, e che quest'anno ha svolto 5 anni di assessore all'urbanistica a Perugia?
Margherita è una persona che ha tutte le caratteristiche per fare ottimamente il sindaco di Perugia. Intanto è posata, razionale, una persona che conosce i problemi della città, e soprattutto una persona che non porta con sé solo la positività dell'esperienza, per capirsi, no, dei 10 anni di Romizzi, ma una propria visione della città, e ce l'ha con i piedi per terra. Cioè non è, diciamo, una candidatura scenica, tra virgolette, no? È una candidatura responsabile di un amministratore che passo passo si è costruito politicamente e istituzionalmente, quindi per noi era la figura migliore.
Senti, la Ferdinandi invece è l'avversario, anche lei donna ovviamente, molti hanno apprezzato il suo entusiasmo che ha riportato nella coalizione di sinistra, ma c'è anche chi dice che la coperta è un poco corta, perché non si parla più di centro-sinistra, ma si parla di sinistra.
Ma non è che io francamente andrei tanto a un problema di etichette, no? Cioè qui è un problema di contenuti. Cioè il problema, secondo me, che esprime la candidata del centro-sinistra è che sicuramente è ben guidata da un punto di vista, cioè c'ha una certa, diciamo, mediaticità, no? È come se fosse una campagna elettorale scenica. Però poi se tu vai a guardare dietro alle parole, non ci sono le soluzioni amministrative, e la città si governa con i fatti.
In un periodo in cui il PNR si va a raccogliere progetti fondamentali per la città,
sì,
cambiano,
sì.
E poi l'ultima, l'arrivo,
cioè
della...
non si governa con emozioni una città, ecco questo volevo dire, si governa con il lavoro di tutti i giorni, ecco.
Meloni,
questo è quello che penso.
La Meloni da Bastia ha portato anche un nuovo fondo per Perugia, soprattutto per la Rocca Paolina, per il Pavone, insomma sarà una Perugia diversa quella fra qualche anno.
Beh, questo è tutto il lavoro che hanno fatto tutte le amministrazioni prima sul PNR, non ci dobbiamo dimenticare tutti i progetti che sono legati al PNRR, perché i fondi che attengono i fondi di coesione sono una parte di progetti che non rientrava, cioè più è stata spostata dal PNRR ai fondi di coesione. In realtà la gestione del flusso di risorse per tutte le città dell'Umbria, perché tutti i comuni hanno dei progetti in piedi, e per la regione stessa è immensa. Ecco perché dico che ci vuole la testa sulle spalle. Questo è un momento in cui ci vuole la testa sulle spalle e persone che abbiano la testa sulle spalle.
Il famoso buon governo di Forza Italia, no? Una volta si sarebbe detto
quello del fare.
Fiammetta, grazie. Allora
grazie,
concludiamo con te questa puntata di Al Voto, e ci sentiamo venerdì prossimo. Grazie. Grazie a tutti.
Ciao, grazie a voi, grazie a tutti voi, grazie per l'invito. Arrivederci.
Grazie.